Terzo anello. Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri.
Possa questa ora e possa la nostra vita accrescere la bellezza della storia dell'essere. Come dicevo la volta scorsa, il paesaggio è il nostro nutrimento naturale. Basta pensare alla sofferenza collegata al vivere in un appartamento senza paesaggio, chiuso su un cortile stretto, o alla deprivazione del prigioniero che è l'uomo senza paesaggio. Il paesaggio è il nostro nutrimento naturale. Oggi l'oggetto di contemplazione o la sorgente di contemplazione è proprio il paesaggio, paesaggio, quello che viene in mente per primo quando si dice paesaggio, quello non più celeste come la volta scorsa, ma terrestre, ben terrestre, quello naturale, non urbano, e nemmeno quello di alta montagna, perché ne abbiamo già parlato ed è troppo spoglio. Quindi io mi concentrerò sui sistemi naturali fitti, intricati, sugli ecosistemi selvaggi, come per antonomasia la foresta, il bosco, la selva, silva appunto. Ci possiamo chiedere perché questo tipo di contemplazione viene chiamato mistica. Io inquadro la mia ricerca nelle categorie di un testo che può chiamarsi tantrico, il Vijnana Bhairava, che enumera 112 vie di accesso alla coscienza suprema. È una teoria non ascetica, per cui non ci si deve privare di nulla, ma tutto, compreso il piacere, deve essere trasposto nella direzione dell'incontro con la nostra alta identità, cioè con la scaturigine di ogni esperienza che sta in noi. Le esperienze di partenza, io da molti anni e anche nelle trasmissioni precedenti le ho chiamate le sorelle maggiori dell'anima, riprendendo un termine di Peggy. L'anima è come una bambina aperta a tutte le esperienze possibili che l'attendono, e queste esperienze, se lei gli dà la manina, se la portano dietro e le fanno scoprire se stessa. La coltivazione metodica delle esperienze sorelle maggiori dell'anima è in fondo quello che io chiamo mistica. E io credo che dovrebbero a poco sostituire nell'umanità evoluta i culti religiosi, almeno quelli delle religioni dogmatico-liturgico-clericali. Quindi la domanda che riguarda la contemplazione di paesaggio e in particolare degli ecosistemi intricati, selvaggi, è se l'esperienza che si fa dentro questi ecosistemi si possa considerare una delle sorelle maggiori dell'anima, cioè una via di accesso a quella scaturigine, a quella condizione di possibilità dell'esperire che è misteriosamente custodita nel nostro darwiniano cervello. Io credo di sì, cioè io credo che il rapporto con la natura sia una delle vie all'illuminazione ontologica sull'identità umana ultima. Ma anche chi non sappia fare questa ultima trasposizione certamente esperisce a contatto con i sistemi selvaggi qualcosa che non è inappropriato chiamare mistica. Una prova storica, se vogliamo, è che la foresta ha sempre attratto gli asceti. Anzitutto i sadhu, i rinuncianti solitari che presuppongono e mettono in crisi l'impianto vedico, ma poi naturalmente il Buddha che lascia la città e la reggia che è la foresta e dietro di lui schiere di monaci. Le foreste ai piedi dell'Himalaya sono il terreno immaginale dove ci rappresentiamo gli asceti indenni da assalti di tigri e di serpenti, con la barba bianca, immobili sotto un albero. E ancora oggi esiste, per esempio, il buddismo della foresta in Indocina, una scuola fondata da Achan Cha e che ha degli adepti in Occidente e anche in Italia. Però potremmo dire che questi asceti si servono della foresta come supporto, come ambiente propizio per cercare altro. E questo altro è la meditazione classica, è l'illuminazione classica, mentre io oggi vorrei rimanere a un livello leggermente più basso, e cioè indagare proprio gli effetti della foresta come tale, la foresta stessa come esperienza, non come sussidio di esperienza. Io credo che sia già mistica la natura quando è se stessa, la natura pura. Premetto che la mia esperienza di interazione e intrinsecazione con la natura è stata, per volume e per intensità nella mia vita, non minore delle mie esperienze estetica ed erotica, e si è strettamente intrecciata all'esperienza intellettuale, didattica, di professore, realizzativo, ontologica, di guida di meditazione, avventurale, amicale. Non c'è nessuna dimensione della mia vita che non cerchi elettivamente l'ambiente natura, il contesto natura. Questa è assolutamente una fibra di me. Non so nemmeno pensarmi separato, amputato dal rapporto con paesaggi cosmopoetici, geopoetici, ecopoetici. Non so chi sarei. Per il mio corpo, in quanto veglia dei sensi, dei desideri dello spirito, lo studio dello studioso, la casa del borghese, i dipartimenti e gli auditoria dell'uomo universitario e congressuale sarebbero icone di angustia e di morte, se non riuscissi a visualizzarli interiormente come gusci circondati a varie distanze da praterie e foreste e montagne e oceani e venti su crinali e galassie. Anche adesso siamo in una delle sedi radio dell'universo. Questa saletta insonorizzata è il curioso esito di un serpente di eventi lungo decine di milioni di secoli, decine di milioni di secoli, che ha attraversato fasi stellari, biologico-molecolari, ferine, culturali, tutte ancora qui presenti nei nostri corpi nudi, nei nostri vestiti, nei nostri discorsi. Oltre che in questa sede Rai fiorentina, io sono nel fiume assoluto dell'unica storia dell'essere, storia dove i giorni della natura sono centinaia di migliaia di volte i giorni dell'uomo. Non lontano da qui sull'Arno c'è la rapida della casa delle finestre celesti, dove io in bicicletta e zainetto vado a leggere e a studiare tutte le volte che posso. E vicino a casa mia, a Dronero, una casa alta su una roccia che domina il fiume sotto, io sono l'unico della mia grande famiglia, numerosa, patriarcale, a 3 generazioni, che d'estate scende al fiume. E lì ho la mia postazione di meditazione, dove l'orologio è sostituito da uno stecco secco piantato in modo che quando raggiunge una pietrina bianca è l'ora di tornare, e anche lì lavoro, seduto su pietre lisce con le gambe incrociate nella sabbia. Devo dire che il mio rapporto con la natura, cioè la serie delle interazioni accadute nella mia vita con paesaggi intimi o grandiosi del corpo terrestre e celeste della materia, non somiglia a una serie di atti di conoscenza oppure di fruizione di oggetti estetici. C'è troppo di fisico. Se alla sessualità umana fossero consentite interazioni pure, voglio dire pure di coinvolgimenti interpersonali, pure di tutto lo psicologico, storie di puro senso e puro gesto, di pure incantate creazioni di sguardo e di carezze e di danze e di abbandono, di modellamento e di dura presa e di abbandonato abbandono, se alla sessualità umana questo fosse consentito, ebbene, una storia di interazioni con paesaggi del corpo della natura sarebbe più una storia erotica che una storia estetico-intellettuale. E forse di una storia uomo-donna sarebbe adeguato parlare come di una scalata alpina o di una traversata oceanica o di una esplorazione in territori dolcemente selvaggi, anziché come di una storia di appropriamenti frenetici, di frustrazioni e di rinfacciamenti e di disperate riconciliazioni e tutto questo genere di cose.
Thank you.
voglio sottolineare ancora il carattere interattivo dell'esperienza di paesaggio quando si svolge nei sistemi selvaggi. Qui la contemplazione è azione, è il muoversi accorto, vigile, animale, senza che nulla sfugga, senza che nulla trattenga. È questa la meditazione di paesaggio. È l'opposto di uno spettacolo per seduti in poltrona o allungati in sedia a sdraio o anche affacciati a finestre o balconi panoramici. Ci sei dentro, ci sei con. C'è partnership impersonale dalle molte dita toccanti. C'è corpo a corpo con un corpo che conosci solo se lo esplori e lo rivolti, e così facendo ti esplori e ti rivolti. Io e lui siamo corpi che si conoscono, che si lavorano, dando esaltazione, esaltazione e pacificazione a quello dei due corpi che è cosciente, il mio. Esaltazione proprio nell'asperità, pacificazione proprio nel contrasto, riposo proprio nella fatica. Diceva Guido Rey, gli alpinisti sono quegli uomini che cercano nella fatica un riposo più forte. Per cui in nessun momento c'è un rapporto soggetto-cosa. In nessun momento il paesaggio è una cosa. Anzi, non puoi più nemmeno chiamarlo paesaggio, perché opera sul tuo corpo con azione tentacolare proporzionale a quanto è sul suo corpo la tua azione tentacolare. Di qui la proclività quasi ovvia a percepire il paesaggio non umano come corpo erotico e il corpo umano erotizzato come paesaggio. Sarà la nostra sesta trasmissione. L'interazione è una lotta, ma una lotta amante. Il sistema selvaggio è un corpo eroticamente agito e attivo, sia pure attraverso le sue sfidanti durezze e malgrado la sua non senzienza. È ignaro di esserlo. Ti si protende non proclive e non ostile. Ti piega giù, ti fa strisciare, scivolare, annaspare, ti colpisce, ti microferisce, ti affanna, ti estenua, ti si fa ripido, impervio, ti lacera, ti stria, ti contrasta, ti cede, ti si apre, ti lascia inoltrarti, penetrare, ti accoglie, ti abbraccia. Ti si fa abbracciare, sì, magari ti ritrovi con un bel tronco liscio di faggio tra le braccia. Ti ostacola come per farsi conquistare. Ti resiste come per essere più intensamente posseduto. Scontroso e allettante e quasi sempre, quasi ovunque, lunghi capelli d'erba verde o secca da delicatamente calcare. Nell'umano corpo cresce rude gioia, gioia che avanza con l'avanzare, con l'inoltrarsi, con ogni duro atto riuscito, con ogni accorto gesto vincente, fino al riposo sazio che è merito goduto, fino al riposo sazio che è merito goduto. Merito buttato lì, sdraiato lì, su erba e su aghi asciutti e su rami magri caduti. Buttato sdraiato. Ah. And for something like a second, my heart is at ease. e per qualcosa come un secondo. My heart is at ease. Il mio cuore è pacificato, a suo agio. Io credo che per coerenza non bisognerebbe parlare di questi luoghi, ma condurvici. È una cosa che ovviamente non posso fare, ma immagino perfettamente come ci si dovrebbe muovere, curvandosi, alzandosi, piegandosi a sinistra, a destra, schivando, conquistando. Tutto questo non si fa alla radio. E allora, tre racconti di queste interazioni. Tre racconti in un linguaggio moderatamente poetico perché, come hanno chiarito i massimi teorici dell'esperienza e letteratura di paesaggio che conosco, Matteo Meschiari e Francesco Benozzo dello studio di geopoetica di Modena, il linguaggio di paesaggio deve essere necessariamente poetico. Sia pure di una poesia sui generis che loro hanno esplorato come pochi. Dicevo tre esperienze. La prima. Sono nella colonia Villa Gregoriana in Cadore, dove da 20 anni faccio dei seminari di 4 giorni in montagna con gli studenti. Sono già arrivato il giorno prima e aspetto i pullman che scodelleranno ragazzi che accenderanno subito le sigarette e butteranno i mozziconi per terra e spegneranno i loro telefonini. Sono in solitudine completa, o meglio, sono nel rapporto io-paesaggio naturale. Intorno pareti dolomitiche si innalzano alle cime nevose che attingono il cielo, giganteschi scogli di antica barriera corallina ai quali si frangono onde di foresta. Mi incammino verso il torrente Ansiei, portando con me soltanto una scatola di fiammiferi. È pomeriggio. Nell'istante in cui varco l'argine muschioso, cioè lascio la strada, varco l'argine che dà al torrente, mi toccano, mi avvolgono le due sensazioni del suono innumerevole e della frescura delle acque. L'uomo dell'asfalto è cancellato e mi percorre tutto il corpo la libertà. Non restano che problemi identici con piaceri. Dove mettere accortamente, felinamente i piedi? Dove posare accortamente, scientificamente lo sguardo? La voce delle acque sostiene e acclama sommessa i successi. Corpo umano felice e torrente si sono fusi. I miei occhi, risultato dell'evoluzione, vigili vagliano ipotesi di luoghi di sosta. Percorrono caldi ammassi di massi, a pagnotta non cotta, grigi greti di ghiaieto, lunghe lingue di sabbia stese tra ora tacite, ora pettegole correntine, solide isolette polimorfiche in flumine nate, bianchissimi incastri di legni strappati, stagionati. Prevale assolutamente il bianco in cornice di brughiera e di verde. La scelta cade su un'isola lunga 2 metri di sabbia semiasciutta e qualche masso propizio al focolare. Voglio una sosta lunga fino a freddo inoltrato, e quindi a balzi sapienti vado e vengo tra l'isola e le rive accumulando legna di graduate grandezze. Infine siedo pacificato. Correggo in 2-3 punti la posizione, mi definitivizzo. Presto non esisto che come coscienza di paesaggio. Ed ecco che me sottratto, me tolto, tutto intorno, dalle fruscianti prossimità fluviali, alle aurate dal tramonto cime di abeti e di larici, alle rosate dal tramonto pareti e sfavillate vette nel celeste, tutto il da me capillarmente conosciuto ecosistema si rivela quale esiste in mia assenza. E io che so di lavorio, di infusori dentro la tetide immemorabile, a uncinettare per centinaia di migliaia di secoli le future pareti che mi circondano, io che so di genealogie di forme di vita decine di volte più antiche delle montagne, io che so di vertigini di complessità incorporate nelle cellule e di miracoli strutturali in organismi viventi, io che nel sentire il ruscello vedo le condensazioni delle nuvole e le cristallizzazioni delle nevi e le fusioni delle piogge e la verticale o tortuosa docilità dell'acqua ai salti o ai declivi e la membrana cielo e le vene del vento, io che so di me filogenesi destinata a coscienza, a sapere, io realizzo per subitanea, inammissibile, imperdibile illuminazione che l'ecosistema è un oggetto storia di complessità sincronica e di durata diacronica irrappresentabili, tali da eccedere per sempre la capacità di un cervello umano di afferrarle intuitivamente. Realizzo che qualunque visione dell'ecosistema da fuori o dall'alto, per esempio da Dio, è un radicale impoverimento, essendo i concetti teologici senza paragone più dominabili e più proiettivi, e dunque meno trascendenti di quel reale che ho di fronte. La quantità di percepibile e di intelligibile depositata nell'ecosistema è tale da renderlo oggetto assai più trascendente di ogni trascendenza spirituale. Ed è trascendente senza essere immaginario, anzi appunto perché non immaginario, nulla di immaginario, di proiettivo, è veramente trascendente. Solo il reale ci supera. Se c'è qualcosa a cui devo inchinarmi, almeno con l'intelligenza, è all'ecosistema, e più precisamente all'ecosistema che mi comprende, perché anche il mio corpo mi supera, e perché il corpo umano è prezioso al mondo. Un pianeta in tutto identico alla Terra senza uomini sarebbe enormemente più bello, ma sarebbe sprecato. La mia prima esperienza di paesaggio naturale investe quindi con emozione l'intrascendibilità dell'ecosistema presente a un meraviglioso corpo umano. Investe l'arco corpo dell'ecosistema corpo umano. In esso appena discernibile, io sono minuscolo, come nei quadri cinesi e giapponesi, dove l'uomo non è al centro come l'uomo rinascimentale occidentale, ma è al margine. Mi riscuote il corpo, cioè il freddo, mi industro a far partire con sola erba e legno un fuoco ben proporzionato da custodire fra le mie gambe fino all'ora e al buio della cena. Non posso rinnovare la visione realizzazione. Le realizzazioni, i risvegli sono come fendenti nell'acqua. Intuisci e già non c'è più. Ma posso custodire come suo equivalente affettivo, che questo sì può durare, i mistici lo insegnano, un sentimento di intimità stretta a ciò che è grandissimo. E in questo sentimento scavarmi una nicchia escludendo ogni altro pensiero. È la risorsa contemplativa per far durare i dopo excessus mentis. Al di sotto delle vette ormai è ombra. Ora tace anche il sole delle vette. Bucano il trascolorante azzurro, trascolorante da occidente a oriente verso il buio, bucano il trascolorante azzurro lato notte, prime stelle. Seconda esperienza, forse quella suprema, almeno nella mia vita. Sono ancora in Cadore, stessa zona, in un anno diverso, ma in un vallone perfettamente selvaggio che non dico dov'è perché desidero che rimanga tale. Il compito prescritto agli studenti, e che anch'io osservo naturalmente, anzi sono quasi l'unico di solito a osservarlo, è l'esposizione alla solitudine, il vagabondaggio solitario di pura spontaneità, facendo ogni cosa che passi per la mente, tanto meglio quanto più strana sembri. Io dico sempre ai ragazzi, se avete voglia di abbracciare un albero e una vocina vi dice no, beh, la vocina che dice no è proprio quella che dovete invece, è quella che vi indica quello che dovete fare. Se volete immergervi nudi nel torrente, la vocina dice no, bene, allora quella è la cosa da fare. Mi inoltro in una foresta sul fondo di un vallone di pareti grigie che salgono ai ghiacciai del Sorapis. È una foresta a protezione integrale, è il massimo di selvaggio che la nostra povera Europa può offrire. Avanzo con trepidazione, a balzi che mi fanno balzare il cuore in petto. Traccio meandri per nevi, muschi, frane, formicai, ruscelli. Ora salgo su un arrotondato tumulo erboso, felcioso, scoprendovi in cima un inconfondibile luogo di potere. Infatti, vi si slanciano verticalmente al cielo, tutto intondo, quasi formando cerchio, vie di tronco di abete indeflettibile, e nei comparti fra queste vie grigie, verticali, tutto intorno, si dioramano altrettante strisce slanciate di paesaggio, un po' come dei segnalibri verticali. A sinistra, strisce segnalibro di nerastra parete strapiombante, davanti e lontano strisce di fondo vallone fatto di culmini di foresta di abeti sotto strati di roccia striata sotto campi di neve, a destra strisce variegate entro le quali si addizionano dal basso i fulvi del bosco ceduo, i verdi a macchie da pittura cinese sulle cenge con cascate, i grigi chiari e i bianchi di crinali resi estremi dalla prospettiva. Seduto in assorbimento meditativo al centro del luogo di potere, al centro del cerchio di finestre a striscia tra tronchi lunghi precipitanti in cielo, io sento il mio conferire alle creature minerali e vegetali la vita di coscienza. Me sottratto, me tolto, quel paesaggio di meraviglie sarebbe riprecipitato nell'immemore, trascorrendo un'esistenza docile al tempo come le cascate che sembrano simboleggiarlo. È una sensazione di onnipotenza, elevare l'intero creato alla dimensione a lui inattingibile, generare la natura a vita di coscienza. Se io non venivo, il paesaggio rimaneva ignaro di sé. Ma ecco quella sensazione, viene visitata, viene colpita al cuore dalla simultanea realizzazione che il potere di coscienza in me è esso stesso natura, generato dalla natura, non viene da un altrove. Il mio dare vita di coscienza alle creature naturali mi è stato dato dalla natura, è natura in me. Io sono natura nel dare l'inattingibile vita di coscienza alla natura. È vita di natura ciò che in me dà vita di coscienza alla natura. È la natura che, attraverso me, operando in quanto me, in quanto io Luigi, si genera alla vita di coscienza inattingibile alla natura. È un'esperienza sublime, perché i due sentimenti sublimi dell'uomo, quello del donare la vita e quello del dovere la vita, il sentimento paternità-maternità e il sentimento filialità, si fondevano in uno sotto il segno della filialità. La mia onnipotenza generatrice è filialmente ricevuta. Io mi vivo figlio di tutta la storia della natura proprio nell'atto di generarla alla vita di coscienza. E allora io non sono più un io, un soggetto agente contrapposto a un oggetto paziente. Il veleno dell'io è tolto. La natura è una madre figlia del suo figlio. E io sono figlio della natura nell'atto di generarla. Terza esperienza. Questa io vorrei che la facessimo insieme, perché credo che tutti siamo passati per cose di questo genere se almeno una volta abbiamo messo seriamente i piedi fuori dall'asfalto. Mentre le due esperienze precedenti erano prevalentemente ontologiche e hanno una portata teorica, queste anzitutto sensi e immaginazione. E potrebbe intitolarsi semplicemente «Mio Dio, che cos'è un paesaggio?» «Mio Dio, che cos'è un rapporto uomo-paesaggio?» Vi chiedo, chiudendo gli occhi per vedere, cioè attivando i superpoteri del vostro cervello darwiniano, di far apparire sul non schermo cosiddetto interiore un uomo di spalle, alla Friedrich, un camminatore che giunto a un crinale si affaccia su un paesaggio, una valle in sera chiusa, ondulata, folta di foreste, culminante in lontane cime screziate di neve, viva di solcanti acque celate. Viva di solcanti acque celate. La valle con tutta sé si spalanca alle facoltà del corpo e dello spirito dell'uomo, lo accoglie al suo grembo. È come la forma di un'intimità consenziente. Nel corpo dell'uomo un brivido di ampliamento e di gioia, quello davanti a un porgersi segretamente atteso. Vento gli rinfresca la fronte che la fatica ha bagnato. Culminare, assorbire, sostare. L'uomo depone in alta erba lo zaino, la schiena scricchiola di alleviamento, estrae cibo, bevanda, a piccoli colpi in piedi addenta e sorseggia la valle, quel tutto che ha conquistato di incontrare e sentire. La valle ora è sua e lui è suo di lei ed è suo proprio perché nel farla sua e nel farsi di lei si fa intensamente sé, assapora il possesso intenso di sé. Primi deliziosi sgomenti, già pip dal pensiero di come poi discendere gli intrichi di rocce e di bosco, ma non turbano, condiscono la perfezione fisica della pace. Batte calma esaltata sotto il sudore del petto. Sentori di foglie in stagionatura, di centrifiore melosi. Celesti e verdi giocano in cielo al gioco dei confini. Steli si piegano a brezze. I morsi scendono a corroborare, aiutati dai sorsi. Il corpo dell'uomo avverte che si nutre con la legittimità con cui ogni corpo vivente si nutre. All'esaltazione è concessa futilità. Questo filo d'erba me lo titillo, questa coccinella me la faccio zampettarmi una piega di dito, questo botton d'oro me lo mastico. Questa fiorente liscia vita di faggio me l'abbraccio. Mio Dio, sono libero, libero. Mi allungo, mi stiro, mi rotolo. Ahi, il sole comincia a declinare. I sottoboschi scurenti allungano fino al cuore fratte linee di timorino e di voglia di tendale intimità. Vigili ottimismi biologici incorporati fanno l'uomo reindossare lo zaino, scendere verso il più sera. La valle intera lo prende in sé come una parte accettata del suo corpo innumerevole. Egli non è più un egli o un ruolo, tantomeno è un soggetto sovrano. È parte, sempre più parte di un insieme, dove gli occorre il resto, la legna, la pietra, la fiamma, la radura. La volta dei rami fogliosi ora è nera, ma l'uomo non accende la torcia elettrica. I suoi occhi, i suoi piedi, il suo udito si fanno all'oscurità. Il nero pesa, ma le luci delle stelle tra i rami sono ancora più belle, più scintillanti, più consolatrici che libere in cielo. Finalmente un buio chiarore è la radura, su cui piove cette obscure clarté qui tombe des étoiles, quell'oscuro chiarore che cade dalle stelle, ha detto Corneille. Il posto tenda c'è, la fonte c'è, le pietre e la legna per il fuoco ci sono. Presto la radura è home senza essere house. Ore dopo le stelle sono coperte e il cielo è morbido. Comincia a piovere con diti sottili sulle foglie, dalle foglie. La fiamma tace, parla ancora la brace. Tutto intorno il silenzio del bosco si fa anime. Che spreco dormire. Io credo che questi racconti di esperienze con i sistemi selvaggi, con la natura, ci abbiano fatto sentire che cos'è il rapporto uomo-paesaggio in generale e in questo caso. Ne potrei ricordare molti altri, anche di quelli più spazianti, non chiusi nella foresta, ne ho in mente di bellissimi, a Elva, sul fiume lì in Cina, sul lago di Como visto da Plesio. Il filosofo si accorge che il paesaggio non può essere una cosa, che non c'è un rapporto soggetto-cosa, soggetto-oggetto. D'altra parte non può essere un tu, perché non è persona cosciente. E allora la dicotomia, la summa divisio di Buber, rapporto io-tu, rapporto io-ciò, io-id, qui non sembra funzionare. È utile, ma non sembra funzionare. È vero che i poeti danno del tu al paesaggio e agli elementi del paesaggio, ma è solo metafora. Certamente il paesaggio non è una cosa, come una borsetta in una vetrina, non è una curiosità. Non ti fa nascere un to, ti fa nascere un oh. E allora all'io, al tu e a lui propongo di aggiungere una quarta persona, il pronome o. C'è uno spalancamento dell'anima a corolla, come il fiore dopo la notte, ma in orizzontale. Il paesaggio è un orizzonte. E se rimanesse tempo, vorrei proprio illustrare tecnicamente quelle che sono le modalità di una meditazione quasi tecnica di paesaggio. Una è spaziante, assorbita. Ho davanti il paesaggio e questo mi fa chiudere gli occhi e non vedere. La seconda invece che io pratico e di cui ho parlato anche nelle trasmissioni più antiche è proprio analitica, cioè percorre il paesaggio individuando singoli elementi e ne individua sempre di più, per esempio da sinistra a destra, li numera e arriva al punto di ricordarli uno per uno soltanto all'evocazione del numero. Quando vi ricordate, per esempio, i 21 episodi in cui avete diviso davanti a voi un paesaggio di 180 gradi, quando ve li ricordate semplicemente dicendo il numero, potete dire di averlo memorizzato. E questa memorizzazione dura a volte anni ed è una ricchezza, oltre che una straordinaria pacificazione della mente per quelli che non sono in grado di sfociare nel puro vuoto. Rinuncio a illustrarla e termino chiedendomi che mente, che anima viene generata dal paesaggio. E specificamente dal paesaggio dei sistemi intricati che abbiamo incontrato oggi. Thank you. Io credo che già vi siete fatta un'idea semplicemente durante le descrizioni. Estraggo solo qualche tratto. Direi che l'incontro col paesaggio genera un io armonizzato, concertato. Un verso un po' buffo di Carducci diceva: Pan, il grande Dio, il dissidio mortal delle tue cure nella diva armonia sommergerà. Le cure sono il groviglietto di cui parlavo e la diva armonia, ottocentescamente, è la complessità ordinata dell'ecosistema. L'incontro col paesaggio genera, dicevo, un io armonizzato, concertato, genera un io partecipe, dove bisogna sottolineare parte, prende parte, è parte. Un io olistico, incluso, e forse genera un io sottratto e tolto. C'è tendenza dell'io a sparire e diventare paesaggio cosciente senza io. Genera, lo abbiamo visto, un io figlio. Figlio proprio nel donare coscienza al paesaggio, figlio della natura nel donare coscienza alla natura. Oh, come tutte queste cose sono non egoiche, sono non progettuali, sono non condominiali. La considerazione del filosofo del diritto e della politica, un po' un intruso, è che forse, come si diceva un tempo, il personale è politico, il mistico è politico, il contemplativo è politico. La contemplazione è politica, è geopolitica. Perché geopolitica? Perché chi si dedica alla contemplazione consuma molto meno, e questo è geopoliticamente giusto. Chi si dedica alla contemplazione giunge alla mente spalancata e soddisfatta, e la mente soddisfatta è all'origine della giustizia, perché estingue le seti di possesso e di prevaricazione. Ed è ecologica perché costa poco. Quindi la contemplazione è politica ed è geopolitica, arriva addirittura a favorire l'uguaglianza e lo sviluppo sostenibile. La geopoetica è geopolitica. I conquistatori dell'inutile, le conquérants de l'inutile di cui parla Terré, nel forse più bel libro di montagna che conosco, i conquistatori dell'inutile sono altamente responsabili.
Avete ascoltato Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri. Scelte musicali di Stefano Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it